Allora, continuando nel nostro percorso avviato ieri, quel fare memoria e diventare memoria vivente di Gesù comporta avere lo spirito di Gesù. La fede in Gesù si può definire come un'esperienza di amore nello spirito. Quindi oggi, penso anche tra oggi e domani, noi rifletteremo sulla, non tanto sulla persona dello spirito, ma sulla promessa da parte di Gesù dello spirito, perché Gesù ci ha indicato cosa farà lo spirito, quali sono le azioni. Per noi riconoscerle significa individuare quelle strade che lui percorre, o meglio, che lui opera dentro di noi, perché noi possiamo fare memoria di Gesù e diventare memoria di Gesù. Una parola su questa definizione della fede come esperienza di amore nello spirito. Quando si celebra la festa della Pentecoste, nella messa di vigilia della Pentecoste, è citato un passo della lettera, o meglio due passi messi insieme, della lettera di Paolo ai Romani. E in particolare il capitolo 5, il versetto 5, e il capitolo 8, versetto 11, che la liturgia riunisce in questo modo. E sarebbe l'antifona d'ingresso della messa vigiliare della Pentecoste. L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ha stabilito in noi la sua dimora. L'espressione è questa. Noi cosa capiamo di questa espressione? Non solo con la testa, ma cosa recepiamo di questa espressione? In questo stesso capitolo 8 della lettera ai Romani si dice una cosa di cui noi non abbiamo la percezione diretta. Cioè si parla della creazione, quindi metteteci dentro tutto il creato, con tutte le creature, e si dice che anche la creazione aspetta la redenzione. Cosa, diciamo, si intenda direttamente non è così semplice da intuire. Però sotto sotto c'è la percezione che il creato si salva con l'uomo o si danna con l'uomo. Pensate adesso per esempio all'applicazione all'ecologia, per esempio. Pensate a quello che può essere, non so se voi avete letto, non l'ultima, la penultima enciclica del Papa, quella sul creato, no? Fa vedere, no, come il venir meno alla dimensione di santità in umanità significa comportare la distruzione della creazione. Ma se la creazione si distrugge, l'uomo viene distrutto, no? Quindi tenete conto che c'è questo collegamento. Ma quello che io vorrei sottolineare è l'espressione che usa San Paolo per indicare la redenzione della creatura, del creato. Quando dice la creazione, no, attende la redenzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Allora, è una frase un po' ridondante, ma ogni termine ha un significato preciso. Per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Cosa significa questo? significa che l'effetto caratteristico della fede in Gesù per coloro che si lasciano guidare dal suo spirito, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello spirito, è il ritrovare la libertà della dignità dei figli di Dio, come è Gesù che è figlio di Dio. E posso aggiungere, anche collegandomi a quella brevissima spiegazione che ho lasciato nel commento, no, della lettura delle lodi, la speranza, no? Noi siamo salvati nella speranza. Vuol dire, la dinamica dell'esercizio della libertà, della dignità dei figli di Dio, procede per tutta la nostra vita. Non è che una volta noi abbiamo guadagnato questa libertà e siamo a posto. Ogni volta che noi viviamo un evento, una circostanza, noi la viviamo esercitando questa libertà della dignità dei figli di Dio. Finché tutta la nostra umanità possa splendere della gloria, della comunione perfetta con Dio e tra di noi. Ecco, questo è, diciamo, la, così, la percezione intuitiva della fede in Gesù come esperienza di amore nello spirito. Tenete conto di questi due, libertà e dignità dei figli di Dio. Prima di mostrare le azioni che lo Spirito opera in coloro che l'accolgono, in coloro che lasciano spazio al suo agire, voglio parlare di quello che io chiamo il contesto in cui noi possiamo percepire questo. E il contesto lo colgo mettendo insieme due passi della scrittura, il Salmo 65 e il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando Giovanni indica in quel peccatore che è venuto a farsi battezzare, che peccatore non è, indica l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, no? Allora, le espressioni del Salmo 65 oppure 66, secondo, no, le Bibbie moderne, ve lo leggo brevemente. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Per la grandezza della tua potenza, oggi la traduzione è, ti lusingano i tuoi nemici. Nella versione antica non era così. Comunque, ti lusingano i tuoi nemici. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. E poi continua. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Per esempio, pensate quando viene raccontato l'evento della Pentecoste, che tutti sentono, ognuno nella sua lingua, le stesse cose. Non, tutti non cioè per tutti non si realizza questo, venite e vedete le opere di Dio. Quello che tutti comprendono, ognuno nella sua lingua diversa, è esattamente la stessa cosa. E poi ce l'elencano e gli cambiò il mare in terraferma, cioè gli elenchi dei grandi interventi di Dio nella storia, no? E poi continua: popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. E sono tutte, come dire, no, inviti a lodare Dio. Poi venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto. Diventa un motivo di annuncio la lode di Dio. Sarebbe, tra l'altro, anche il contesto specifico dell'annuncio evangelico, no? Quello che mi interessa sottolineare di questo salmo è questo invito: venite, vedete le opere di Dio terribile nel suo agire sugli uomini. Noi normalmente, quando preghiamo e quando ascoltiamo la parola di Dio, il guaio, diciamo, che subiamo e neanche ci accorgiamo, è che tutti i termini sono percepiti a livello mondano. Se io dico terribile sono le sue opere, voi cosa intendete? Perché fa paura, no? Cioè, se è terribile dire, oh, se ti manda una malattia ti fa ammazzare, ti fa morire. Noi il terribile è applicato all'intervento di questo genere. E via di questo passo. Noi, quando ascoltiamo la parola di Dio, purtroppo il filtro che diciamo trasmette a noi il contenuto della parola è un filtro sporcato, è un filtro mondano, è un filtro corrotto, non so come comunque è intuitivo, no? Noi dobbiamo pulire il filtro. Per pulire il filtro noi dobbiamo diventare più recettivi di quello che è il mistero di Dio. Vi faccio una piccola domanda. Voi siete tutti credenti in Dio, no? Penso. Ditemi, che cosa conoscete di sicuro di Dio? Cosa conoscete di sicuro? Oppure, per fare la domanda un po' più soft, che cosa si può dire di sicuro di Dio?
Che è morto e risorto.
Questo di Gesù.
Questo amore di Dio.
Questo di Gesù. Sto parlando di Dio proprio,
di
no?
Di Dio, sì, sì.
Di amore. No. Misericordia.
Sì. Ecco, quando noi diciamo questo, che è giusto, no? Cioè, voi pensate, quanto è stato scritto nella storia a proposito di Dio, ma non solo nella tradizione ebraica e cristiana, in tutte le tradizioni religiose. Allora, la domanda di fondo è: ma chi ci assicura che quello che diciamo di Dio corrisponde a verità? Chi l'ha visto? Nessuno. Quando nel prologo di Giovanni, no? Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio, l'unigenito, no? Lui che è nel seno del padre, l'ha visto e lo rivela. Ora, dovreste dire in sintesi, Gesù cosa rivela di Dio? Che è misericordia per noi. L'unica cosa sicura che si può dire di Dio è che Lui è misericordia per noi. Ma questo corrisponde al contenuto emotivo dei nostri sentimenti? Questo corrisponde al contenuto, diciamo, tra virgolette, no, affettivo delle reazioni interiori che abbiamo? Siamo così dolci l'uno verso l'altro noi? siamo così benevoli l'uno verso l'altro? Allora, perché è così complicato accettare fino in fondo che se questa è l'unica cosa sicura di Dio, come mai noi abbiamo ancora tante paure di Dio? Come mai uno dei sentimenti di fondo che noi viviamo a livello profondo, affettivo, emotivo, è la paura? Delle due l'una: o non abbiamo mai ascoltato l'annuncio evangelico, oppure non ci crediamo. Probabilmente tutte e due, no? Probabilmente tutte e due le cose insieme. Allora, l'invito a venite, vedete le opere di Dio, terribile è il suo agire sugli uomini, vuol dire la rivelazione di Dio come volto di misericordia per noi non corrisponde al nostro modo mondano di percepire Dio, non corrisponde alle nostre spiegazioni di Dio, non corrisponde alle nostre giustificazioni della nostra fede. Sentite alcune spiegazioni dei padri che commentano questo terribile. Tra l'altro, non so se per esempio è riferito anche alla Madonna, no? Si dice è terribile come un esercito schierato in battaglia, e sembra che il sentimento prodotto sia quello di oh, no, è terribile come un esercito schierato a battaglia contro gli avversari nostri, non contro di noi. Cioè, quel terribile è in funzione di rovesciare chi ci viene contro, non verso di noi. Allora, Atanasio, un padre del IV secolo, quello che ha scritto la vita del monaco dell'Antonio il Grande, no? Come è ineffabile la sua incarnazione. Cioè, terribile è legato al fatto che chi avrebbe mai detto che Dio si confonde come uno di noi, tanto si è abbassato per mostrarci la grandezza del suo amore. Terribile è legato sempre alla rivelazione della grandezza del suo amore. Guardate che questo non corrisponde alla sedimentazione emotiva dei nostri moti interiori. La nostra psicologia si è formata in tutt'altro modo, ma il nostro cuore è commisurato esattamente su questa rivelazione, anche se lo strapazziamo questo cuore, anche se non gli permettiamo mai di muoversi secondo la sua struttura. Agostino dice: venite, guardate i padri in questo come colgono le sfumature della rivelazione. Dice: non insultate quanti sono fuori della Chiesa. Noi potremmo dire verso i cattivi, no? Dice: non insultate. Dio può farli entrare, Dio li può convertire. Invece noi, come siamo meschini, quando uno è cattivo puntiamo il dito, quando uno, non so, ci contrasta, subito ci facciamo accusatori suoi. Piccola deduzione: quando un credente subisce una tale ingiustizia da dire vita o morte, se tu confessi la tua fede ti taglio la testa, oppure ti torturo, va a capire, no? se il credente prova odio o disprezzo verso il suo torturatore, è ancora un martire?
No.
Non è? Siete sicuri, no?
Sì.
Ecco, questa percezione dice quanto il nostro cuore è evangelico e quanto poco sappiamo vivere evangelicamente. Noi intuiamo questo. Noi intuiamo che un martire non è un eroe della patria. A me aveva molto colpito, almeno per noi italiani, quando c'era la guerra con Saddam, mi pare, che uno di questi italiani, no, che erano andati a combattere, no? In genere sono mercenari per soldi, no? E poi è stato preso, e mi ricordo, no, che prima di essere ammazzato, lui per resistere ha fatto come il grande disprezzo, no? Dice vi disprezzo, voi potete farmi quello che volete ma non mi piegate. Allora chi, non so, vede in questi uomini, supponiamo coraggiosi, avrebbe potuto avere un'altra meta, un altro scopo per essere coraggioso, però nella sua vita è andata così, e è proprio l'odio contro i suoi torturatori che lo fa resistere in modo da, diciamo, morire da eroe. Un martire è l'opposto. Se voi leggete gli antichi atti dei martiri, quando i vari magistrati, no, che intentano il processo, cercano di convincere, poi sottopongono alle torture per convincere, voi non trovate mai che i martiri, quelli che poi noi chiameremo martiri, mai si muovono ad accusare, a odiare, a disprezzare i loro torturatori. Dicono soltanto: davanti a Dio risponderai. Ma non che loro si muovono, no? Contro questo. Allora, questo fatto, no, della terribile, è legato a, è così potente la rivelazione dell'amore di Dio per noi che noi non possiamo sottrarre nessuno all'influsso di questo amore. E questo terribile è ciò che impedisce a noi di giudicare il nostro prossimo. Se noi potessimo cogliere questa drammaticità, noi renderemmo la nostra vita fraterna luogo di santità. Invece spesso è luogo di meschinerie, è luogo di, come si potrebbe dire, no? come piccoli rancori, luoghi di piccinerie, che tutti però subiamo, tutti. Allora, quando si subisce questo, non bisogna dire oh che disgraziato che sono, no, bisogna solo dire non ho ancora accolto nulla di questo terribile della rivelazione di Dio. Non so se capite, no, la prospettiva. Poi Origene dice tutto ciò che l'uomo potrà dire non assomiglia ai pensieri di Dio. Questi lo riempiono di stupore. E noi diamo troppi giudizi su noi, sulla nostra storia, sul nostro prossimo, sulla Chiesa, sugli eventi. E penso anche che siano fondati, non è che ci inventiamo le cose. Se uno è un disgraziato. Cioè, non so, è inutile stare a mettersi le fette di salame sugli occhi. No, no, ha combinato proprio, è cattivo, ha fatto questo, va bene. Ma giudicare come se quello fosse lo stato di riconoscimento di verità del suo cuore, questo non appartiene a noi. E se facciamo così, vuol dire che noi non ci siamo mai aperti all'esperienza di questo terribile, l'agire di Dio sugli uomini. E quando adesso uniscono il Salmo 65 alla testimonianza di Giovanni Battista, in quel capitolo primo, in quel versetto che ho indicato, se volete li leggiamo insieme un attimo. Allora è Giovanni 1, i versetti precisi sono 29 e 34, no? Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. La cosa, diciamo, caratteristica, no? di questa testimonianza del Battista è che lui vede venire a sé in fila con i peccatori un uomo che lui riconosce che non è come gli altri. Ma la cosa strana è questa: proprio perché non è come gli altri, sta con gli altri. Proprio perché non è peccatore, può stare con i peccatori, sceglie di stare con i peccatori. Deduzione: quando noi ci separiamo da un fratello che è cattivo, è perché siamo cattivi anche noi. Capite la deduzione? E non invece l'opposto. Allora, la liturgia, ed è una cosa caratteristica, in genere voi sapete che ci sono noi, i vari cicli, no? Il ciclo primo, il ciclo secondo del tempo ordinario, no? Ma la liturgia del tempo ordinario comincia sempre, anche quando cambia la struttura dei racconti evangelici, comincia sempre con questo annuncio di Giovanni Battista rispetto a Gesù. Cioè tutto l'anno è la considerazione della realtà di quel figlio che è l'agnello di Dio. E la liturgia, quando sviluppa questa immagine dell'agnello, la mette insieme alla profezia di Isaia del servo, il servo obbediente, e all'annuncio del fatto che è il figlio. Allora, è molto caratteristico, quando si annuncia del Messia che è il servo, sempre ci si richiama al Salmo 39. Quel famoso salmo, adesso vi leggo solo alcuni versetti così lo cogliete subito. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo di libro di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Tutti noi, tutti avete, no, nella memoria, vivono questi versetti del Salmo 39. Che il Salmo 39 è il commento della visione del profeta Isaia sul servo obbediente, sul servo sofferente. E la liturgia l'abbina a questa rivelazione, che, o meglio, a questa testimonianza di Giovanni Battista su Gesù, che è l'agnello ed è il figlio. La sovrapposizione di queste tre figure, agnello, servo, figlio, definisce il mistero di Gesù. Tutti e tre. Vi faccio piccole annotazioni. Quando si dice, per esempio, che lui è venuto a fare la volontà di Dio, voi cosa pensate direttamente? Che lui esegue quello che il Padre vuole? Intendete così? Sì. Senza nessun dubbio? Allora, quello che il Padre vuole non è in ragione del tu farai così, così e così, perché voglio io. Ma tu, figlio, sei così unito a me nel nostro volere il bene degli uomini che siamo disposti a accettare qualsiasi cosa pur di rivelare questo amore. L'essere venuto a fare la volontà di Dio è abbinato al fatto che tutto ciò che riguarda Dio è, per quello che noi sappiamo, è volto a mostrare l'amore loro, Padre e Figlio, poi anche lo Spirito Santo, ma loro per noi. Voi sapete che questa immagine, no? Il padre che sacrifica il figlio, che padre disgraziato che è, che padre malvagio che è. A volte noi abbiamo ancora nell'idea, no? Che il padre sacrifica il figlio. Ma è una stupidaggine ragionare così. Non c'è nessun sacrificio del padre rispetto al figlio. C'è il fatto che il padre e il figlio sono così uniti nell'amare i suoi figli, che siamo noi, che non vengono meno a questo amore per nessun motivo, per nessuna ragione. E anche quando noi, i suoi figli, andiamo contro, addirittura, pensate alla parabola dei vignaioli omicidi, no? Che è l'ultima parabola che Gesù racconta, secondo il Vangelo di Matteo, mi pare. Manda un servo e lo ammazzano, manda un altro, lo bastonano. Mando mio figlio, avranno rispetto, no? E invece uccidono. E o si tratta di un padre proprio, perdonate, proprio folle, ma folle nel senso che è fuori di testa, oppure è folle sì, ma è folle di amore. E tutta la sua gioia è nel fatto che non può stare separato dai suoi figli. Ma noi percepiamo Dio così. E se non percepiamo Dio così, possiamo dire di essere sotto l'azione dello Spirito Santo. Possiamo dire di essere discepoli di Gesù, che è il testimone di questo amore per noi. Comprendete? Allora, tutto il cammino della nostra fede in Gesù non è che questo entrare nell'esperienza di questo amore del Padre e del Figlio per noi rivelato, per noi fatto esperire dallo Spirito Santo, che attraversa tutta la nostra vita. Noi siamo, perdonate, molto distanti da questo, ma molto, ma non per cattiveria, è solo perché abbiamo le vesti lunghe che ci impediscono continuamente di camminare. Oppure, non so, usiamo il paletò e siamo all'equatore, o ci spogliamo nudi e siamo al polo. Non funziona mai. Tutto il lavorio interiore è quello di renderci come liberi, liberi, ma liberi di muoverci, liberi di camminare. È quello di renderci liberi di vedere in verità come stanno le cose, di diventare sobri nel senso di essere lucidi. Qual è il senso delle cose? Qual è il senso della vita? Che cosa Dio chiede a noi? Che cosa offre a noi? E cogliere questo. Allora, tutto il mistero della fede praticamente è questo entrare nella rivelazione di Gesù, lui che è agnello, servo e figlio, quanto all'amore del Padre per noi. Se noi potessimo cogliere questo, noi eviteremmo, ma proprio eviteremmo, tutta una fatica a vivere la nostra vita, perché toglieremmo quella miriade di pretese, di accuse, di giudizi che noi non è che facciamo verso gli altri, sotto sotto li facciamo a Dio. E proprio perché neanche ci accorgiamo di questo, noi con tutta la buona volontà siamo sempre, perdonate, col sedere nell'acqua, sempre lì. Allora, il riferimento, no? È lasciamoci toccare da quella che è la rivelazione di Gesù, perché Gesù, quando lui muore, e si dice nel Vangelo, non si dice che Gesù muore, non viene usato il verbo morire, viene usato il verbo emise lo spirito, vuol dire quello spirito di cui lui era pieno e che l'ha indotto ad andare decisamente a Gerusalemme per la fretta di mostrare finalmente il segreto di Dio che portava, cioè quanto amore il Padre riversa sui suoi figli, quello stesso spirito è emesso perché venga dato a noi. Noi conosciamo Gesù se accogliamo questo spirito che lui emette. Il suo morire non è semplicemente ha sofferto tanto fino a morire, ma è stato così mosso dallo spirito per mostrare l'amore del Padre che non può tollerare se non che tutti ne facciano esperienza. Ed è per questo che è dato a noi. E siccome lo spirito è uno spirito di libertà, non è imposto, non è che lo manda sul mondo e tutti sono costretti. È sempre conservata la natura dello spirito, che è uno spirito di libertà. Allora, quando emette lo spirito, si richiede che ognuno liberamente l'accolga e viva di conseguenza. A voi donne, se faccio la domanda, è possibile amare senza libertà? Lo so, io ti faccio tanto bene perché tu sia costretta ad amarmi. Una cosa che può funzionare? Voi donne sapete perfettamente che non funziona. Noi uomini a volte ci illudiamo perché facciamo consistere l'amore in altre cose che si possono prendere. Ma la donna no. Una mamma può insegnare al suo bambino ad amare? Allora, a comportarsi bene sì, ma ad amare no. ed è strano, è la cosa più preziosa e non si può insegnare. Ma questo è il segno della dignità che ognuno ha. E questo è il motivo per cui ognuno, ogni persona, vale più di tutto l'universo. Non c'è niente nell'universo che possa controbilanciare il valore di una persona. È facile a dirsi, in pratica. Non si osserva mai questo. Né nella Chiesa, né nelle fraternità, né nelle famiglie. Eppure se ne percepisce la verità. Perché ognuno è chiamato a essere guidato da quello spirito di cui era pieno Gesù, perché Gesù ha rivelato la grandezza dell'amore del Padre per noi. E noi, man mano che ci apriamo a questo spirito, entriamo in questa esperienza. Se si entra in questa esperienza, non ci si può separare da nessuno, perché tutti sono figli di Dio come me. Tutti abbiamo pari dignità, e non c'entra tra uomini e donne, ma come persone. Ecco, quello che farò poi nel pomeriggio è di vedere come si muove lo spirito in noi, come, diciamo, ci guida a fare esperienza di questo che nel fondo noi desideriamo, ma siamo come impediti di viverlo.